La chiamiamo Madonna.
Elevazione spirituale di padre Ermanno Tognolo.
È asceso il buon pastore alla destra del padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
Un'attesa di secoli. Una vigilia che ricollega le origini stesse del mondo creato da Dio a questo nuovo giorno che rinasce dal sangue del Verbo di Dio immolato e risorto. Gli apostoli e i discepoli, unanimi e concordi, da giorni vegliano in preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Lui.
L'accenno degli Atti degli Apostoli a queste donne, come parte orante della prima comunità cristiana, mostra cos'è la Chiesa. Una universalità, ove con parità di diritti, anche se con diverse funzioni, uomini e donne formeranno una realtà sola, investita dal fuoco dello Spirito Santo. Così profetizza Gioele.
Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito.
Ma l'accento del racconto di Luca cade su Maria, la madre di Gesù. Dignità incomparabile, esperienza unica la sua maternità. Cristo, ascendendo al cielo, aveva promesso lo Spirito Santo.
È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò.
Lo Spirito stava dunque per scendere dal cielo a possedere i cuori, ad irradiare di luce le anime, a immergersi fin nelle carni dell'uomo, sigillandole con la sua presenza, rendendole tempio della sua gloria.
Ma di quanti erano raccolti nel cenacolo, nessuno conosceva il vero senso delle parole di Gesù, perché nessuno aveva l'esperienza dello Spirito Santo. All'infuori di Maria. Lei lo sapeva. E sapeva anche come ci si prepara alla venuta dello Spirito, pregando. Perché lo Spirito Santo è dono. È anzi il dono del Padre per antonomasia. Non dovuto, gratuitamente elargito. Perciò nel cenacolo si vegliava in preghiera attorno a Maria. Atteggiamento orante che la Chiesa di tutti i tempi perpetua, imitando la Madre di Gesù.
Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni, e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore.
Chi è lo Spirito Santo? Perché discende dal cielo? Dio è amore, ci dice San Giovanni. Ma in Dio amore lo Spirito Santo è la sussistenza dell'amore. In un impeto irresistibile d'eterno amore, al di là dei confini del tempo, il Padre genera a sé uguale e da sé distinto il suo Verbo, totale espressione del suo pensiero e del suo essere, parola perfetta.
In un eguale infinito impeto d'amore, il Verbo ritorna al Padre che l'ha generato, luce alla luce, Dio vero al vero Dio. Un principio senza principio ambedue li congiunge e fonde in unità d'essenza, pur restando distinte le persone, per impeto d'infinito amore. Egli è lo Spirito Santo.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio.
Questo sussistente amore del Padre e del Figlio, oceano di pace e di unità, per gli infiniti meriti di Cristo, Il padre volle fonderlo sull'umanità credente, per sanarne le antiche ferite, per sostenerne la nativa fragilità, per illuminarne dal di dentro il cammino e ricondurre al suo cuore, diventati suoi figli nel figlio, quanti nascono figli dell'uomo.
A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia.
Pentecoste sulla terra, il soffio di Dio, per cui dal fango l'uomo balzò a immagine e somiglianza del suo creatore. Oggi si cala nel più intimo di lui, per elevarlo alla stessa partecipazione di Dio e dargli di vivere, come figlio del Padre, una vita di cielo.
Discendi, amor, negli animi l'ire superbe attuta, dona i pensier che il memore ultimo di non muta. I doni tuoi benefica, nutra la tua virtude, siccome il sol che schiude dal pigro germe il fior.
La vita della Chiesa e del cristiano è un cammino di amore santo, di carità, incontro al supremo amore. Dio. La terra è preludio e preparazione al cielo, ma legge del cielo è solo l'amore. Il cristiano, dunque, come in una sofferta palestra, si esercita quaggiù nell'amore.
Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato.
Amore che spoglia dagli egoismi, che veste l'uomo di viscere di misericordia e di bontà, che diffonde pace e gioia, che si china sui bisogni degli altri, che condivide il dolore, medica le piaghe, addita il cammino, che sostiene chi vacilla, s'accompagna ai deboli, dimentica i torti, perdona le offese. Amore che sempre ama, anche quando non è amato, e fa della vita un dono. Delle proprie energie un servizio, dell'esistenza un olocausto. Scrisse Martin Luther King:
fateci quello che volete, metteteci in prigione, bastonateci a morte, ma noi continueremo ad amarvi.
Questo è l'amore che Dio diffonde col suo spirito nei nostri cuori. Perciò la Chiesa della Terra, composta ancora di peccatori, non cessa di chiedere con gemiti incessanti lo Spirito e di comunicarlo con tutti i mezzi di cui Cristo l'ha arricchita: parola, vita, sacramenti. È Lui che scende nel fonte battesimale ad impregnare della sua potenza rigeneratrice le acque, perché come grembo di madre, a immagine del grembo di Maria, generino a vita i figli di Dio.
È Lui che unge col crisma i cristiani, come atleti nello stadio, che trasforma il pane nel corpo di Cristo e il vino nel suo sangue, che consacra i vescovi e i sacerdoti, costituendoli pastori del gregge sotto la sua guida, che salda indissolubilmente l'amore degli sposi col suo fuoco d'amore.
Nella mano sacerdotale che si alza ad assolvere è ancora lui, l'amore di Dio, che scende ad annullare il peccato, a rinsaldare le fratture, a riaprire all'uomo peccatore, schiantato come albero da improvvisa tempesta, il cammino umile e fecondo di una nuova fioritura di grazia.
La vita nostra è tutta pervasa da quest'immanente amore di Dio, lo Spirito di Gesù. Egli incessantemente prega in noi, anche senza di noi, e attesta davanti al cielo che siamo figli di Dio. Egli urge dall'intimo dei cuori, ispirando azioni, infondendo coraggio, comunicando fortezza, donando eroismo. Si fa tutto in ciascuno, pur restando distinto da tutti.
Come pioggia che scendendo dal cielo assume nelle piante e nelle erbe le proprietà che ognuna possiede e si fa linfa nella palma, bellezza nel fiore, manto verde nel prato. O come luce che feconda si propaga dal sole e diventa essa, che pare in colore, tutti i colori del creato. Così lo Spirito Santo in noi. Egli è umiltà negli umili, pazienza in chi lavora e combatte, fortezza nei martiri, luce in chi guida, parola sulla bocca, fiamma nel cuore.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
In Maria si raccolsero come il luminoso arcobaleno o iride di luce tutte le luci dello Spirito. Icona dello Spirito Santo, amano chiamarla i fratelli d'Oriente. Colei che per l'irradiazione perfetta della sua presenza ne rivela l'infinito fulgore. Rivela ciò che egli può compiere e vuol compiere in ciascuno e in tutta la comunità umana, riunendola in corpo di Cristo, in chiesa del Dio vivente.
Gerusalemme celeste, immagine di pace. Dentro le tue mura, risplendenti di luce, si radunano in festa gli amici del Signore. Pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito, con la croce e il martirio. Per la città dei santi.
Maria precede la Chiesa, pur nella Chiesa, di cui è membro elettissimo e madre amorosa. La potenza dello Spirito che la Chiesa continuamente invoca si sprigionò e rompente in tutta la sua pienezza nella vita di Maria. La sua esistenza terrena e la sua attuale presenza celeste ne sono interamente contrassegnate, anche se non in maniera sensibile. Dio, infatti, è operoso silenzio. D'ordinario, egli si cela nel misterioso fiorire del creato, negli avvenimenti della storia, sotto i veli di infinite cose, nel volto dell'uomo e più ancora nel volto del suo Cristo. Filippo, chi vede me, vede il Padre. Ma il suo silenzio è sempre fecondo.
Anche la vita di Maria, appunto perché immersa in Dio, è avvolta di silenzio. Rare voci, umane o di cielo, lo frangono. In tre momenti lo Spirito scende manifestamente su di lei, a segnare tre ascensioni, ad aprire tre dimensioni di vita, nell'Immacolata Concezione, all'Annunciazione, a Pentecoste, per renderla creatura nuova, per farla madre e socia di Cristo, per consacrarla madre della Chiesa e dell'umanità.
La venuta dello Spirito a preservare dal peccato d'origine la sua concezione non l'avvertì la sua coscienza, ma l'avvertì nel profondo il suo essere. Per la prima volta dalla creazione di Adamo riapparve sulla terra un volto vero di uomo, perché l'uomo vero, nel disegno originario di Dio, come non dubitano affermare gli antichi padri, è insieme corpo ed anima, cui Dio comunica il suo spirito divino a coronamento di perfezione. Per la prima volta dunque la grazia si sposò alla natura. Lo Spirito Santo si comunicò fin dalle origini a una carne umana ed impresse la sembianza divina. Nacque figlia dell'uomo, per processo di natura, colei che per grazia d'adozione già era figlia di Dio.
Ma la presenza dello Spirito, anche in lei, come in noi, si nascose quasi in secondo piano, dietro le autodeterminazioni del suo libero arbitrio, pur ispirando i propositi e le risoluzioni, pur sostenendo le decisioni. Un cammino pienamente responsabile nello Spirito fu il suo, un processo di aumento senza soste, nell'oscurità della fede, nel crescere della speranza, nell'impegno dell'amore, nella conoscenza profonda del Signore. Come pianta fruttifera, affondava le sue radici nei corsi d'acqua dello Spirito e della parola di Dio, assorbendone la linfa vitale, perché era povera, di quella povertà beata che si tramuta in sovrabbondanza di doni celesti e in libertà interiore. Povera nello Spirito.
O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro, e senza spesa vino e latte. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete.
Nell'interiorità della sua anima sentiva di non possedere nulla di proprio cui appoggiarsi, ma tutto attendeva da Dio, il quale colma di beni gli affamati e innalza gli umili all'abbraccio del suo cuore. Ha guardato l'umiltà della sua serva.
Da questa interiore povertà sbocciò nello spirito il dono della sua verginità a Dio, non per rifiuto dei valori umani, ma per irresistibile anelito a quelli divini. Una scelta preferenziale e sponsale di Dio per amore, per vivere le componenti universali dell'amore divino, anche se racchiuse in un cuore di carne. Si offrì a Dio nello spirito, vittima, scrive un autore antico, prima della grande vittima. Così lo spirito venne modellando nella sua anima l'incarnazione spirituale del Verbo, che poi si fece carne nel suo grembo.
Nessuno come lui, nessuno. Non nell'amore, non nel dolore. La capacità dell'uomo, scavata che fosse sino al suo fondo, la si può raggiungere, la si può colmare. Quella di Cristo, no, è abisso che non si scandaglia. Nessuno come lui, nessuno, nemmen lei che lo portò. Eppur l'ho veduto tutto, l'eterno, l'infinito Cristo, lì, in un solo piccolo specchio, l'anima di lei.
La discesa dello Spirito su Maria all'Annunciazione suggellò la sua verginità, dandole un'inaudita divina fecondità. L'investì di fiamma e di potenza, come il roveto sul Sinai, per concedere alla fragile natura umana di portare incarnato, senza venirne consunta, il fuoco della divinità. E la consacrò arca di santità, tempio di Dio, santuario dello Spirito, città dell'Altissimo, inondata da fiumi di grazia.
Grande è il Signore, degno di lode, nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra, il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
La consacrò soprattutto madre al Signore e generosa compagna al Redentore, innestandola tanto profondamente e indissolubilmente al Figlio come tralcio alla vite, da non aver altro desiderio o volere che quello del Padre per la salvezza dell'uomo, nella gioia e nel dolore. Così, docile ai moti dello Spirito, divenne voce del Verbo, presenza operante di Cristo, strumento di grazia. La visita ad Elisabetta segnò uno di questi misteriosi tempi dello Spirito. Maria salì verso le montagne, interiormente spinta dallo Spirito Santo che su di lei s'era posato. Salì anzi frettolosa, poiché lo Spirito non conosce ritardi, commenta Sant'Ambrogio. L'incontro con l'anziana parente fu un'esplosione di esultanza messianica e di soffio divino. All'umile saluto di Maria, lo spirito profetico investì nel grembo materno il Battista, che balzando di giubilo riempì di spirito anche la madre, ed Elisabetta esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno!»
Profetano le madri, primizia profetica della Chiesa di Cristo.
Fu tempo dello spirito anche le nozze di Cana, ma supremo momento il Calvario. Lì l'amore che l'aveva pervasa e guidata passo passo nella vita toccò il fondo. Il fuoco dello Spirito Santo, che immolò e arse l'agnello senza macchia a consumare sul legno il peccato del mondo, immolò ed arse anche la madre, nel pressante dolore di una sconfinata maternità di grazia.
Beata Maria, tu gioia per noi, sei piena di grazia, il Signore è con te. Tu gloria e onore del popolo tuo, o madre d'amore, tu prega per noi. Maria, oh Maria, tutta bella tu sei, all'anima mia la pace tu dai, la pace di Dio tu porti a noi, all'uomo
Pentecoste lo Spirito Santo scese ancora una volta sulla Vergine Madre nel Cenacolo. Non più per lei, né per Cristo ormai glorificato alla destra del Padre, ma per noi. La consacrò Madre alla Chiesa, Madre del mondo. Da allora, umile e nascosta come ogni madre, è sempre e dovunque presente, per additare il cammino, per irradiare la luce. Il sole divino, Cristo, era tornato ai cieli. Dopo la Pentecoste restò lei sulla terra come lungo radioso tramonto prima di brillare stella nel cielo.
Ave, raggio di sole divino.
Ave, fulgore di luce perenne.
Ave, splendendo, conduci al Signore.
L'ultimo tratto biografico che San Luca riferisce la mostra orante, con la Chiesa, pastori e fedeli. È il suo ritratto più vero. Anche nel cielo, trasfigurata dallo Spirito, fin nel suo corpo diventato spirituale, non cessa per impeto d'amore di stendere le mani ad abbracciare la terra e di alzarle a Dio per impetrare grazia.
Perché è madre. L'amore, quell'amore che è istanza viva dello Spirito Santo, non le dà tregua, finché anche noi tutti, diventati come lei una cosa sola in Cristo glorioso ad opera dello Spirito, non saremo con lei nella pienezza eterna dell'amore infinito.
Abbiamo trasmesso
La chiamiamo Madonna.
Elevazione spirituale del padre Ermanno Toniolo.
Hanno preso parte alla trasmissione
Franca Salerno, Silvio Lillo.
Consulenza musicale Massimo Lelia. Mixage Sandro Danieli.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.